www.redigio.it e la storia continua.
Come sapete, questo incontro è dedicato alla presentazione del nostro libro. Abbiamo portato un po' di copie, chi volesse, ci sono copie là oppure le copie qua al tavolo. Il libro ha un titolo molto semplice: Legnano, ecco, durante la Grande Guerra, quindi 15-18, però è un libro che comincia a raccontare di Legnano, adesso vedremo, già a partire dal 1914 e poi arriva idealmente fino al 1924, quando Legnano diventa città. Forse non lo sapete, ma Legnano prima del 24 non era una città, era chiamato Borgo Italico o qualcosa di simile. Venne Mussolini, che allora era capo del governo, quindi il 5 di ottobre del 1924, a portare il diploma regio, ecco, della città di Legnano, appunto diventata maggiorenne, diventata città. Quindi il libro credo che arrivi fino appunto al 1924, quindi copre questo periodo storico. Però prima ancora, ecco, di introdurre l'argomento, cioè vedere di che cosa parla il libro, sono due volumi, 820 pagine, forse 823 pagine, ecco, direi di ascoltare 3 minuti, solamente 3 minuti di pazienza, ecco, un bel brano musicale per banda musicale. Ecco, il brano che adesso ascolteremo ha a che fare con la nostra storia e con il libro che presentiamo questa sera. grazie. Abbiamo ascoltato una parte, circa la metà, ecco, della fantasia eroica di Francesco Paolo Neglia. Ecco, il nome Neglia forse dice qualcosa ai legnanesi più attenti alla storia della nostra città. E l'abbiamo fatto per dimostrare un po' la ricchezza, ecco, del nostro libro, perché all'interno delle 820 pagine, ecco, c'è anche spazio per questo musicista, ecco, che forse pochi conoscono, nonostante la statua, ecco, vedete, forse l'abbiamo notato tante volte, diciamo, noi idealmente, gli inanesi dopo, che si trova davanti al Bennett, quindi qua a poca distanza. Chi era Neglia? Ovviamente avrò sollecitato un po' la vostra attenzione. In ogni caso tenete conto che all'interno del libro c'è un attento studio, ecco, di Laura Fusaro, professoressa Laura Fusaro, ecco, del Torno di Castelnuovo, che sono anni che si occupa di questo musicista che, la cui storia si incrocia con la nostra città. Comunque brevemente, proprio due minuti, non voglio poi togliere altrimenti il piacere di andare a leggere. Neglia è siciliano, sposa una donna tedesca e grazie a lei fa una carriera, musicista naturalmente, non solo lei, fa una carriera fulminante in Germania. In Germania conosce i più grandi musicisti dell'epoca, dirige le orchestre più importanti dell'epoca, compone anche musica che viene molto apprezzata. Nel 1914 fa una scelta coraggiosa, avrebbe meritato la medaglia, realmente la medaglia d'oro al valor civile, quello di rimanere in Italia. Era tornato in Sicilia, credo, per un problema che riguardava la salute del padre, decide di rimanere in Italia, dove praticamente è quasi sconosciuto. Perché? Perché nel 1914, è chiaro, c'è la guerra europea, l'Italia idealmente è nemica della Germania, certo, poi l'Italia entrerà in guerra un anno successivo, l'anno successivo. Quindi la scelta coraggiosa, quindi rimanere in Italia, perché non poteva ritornare in Germania, nazione ostile, nemica. Poi c'è tutta la leggenda, insomma, della Germania che invade il Belgio, i crimini tedeschi, quindi nel Belgio occupato e tutto il resto. A questo punto nascono i problemi per Neglia, perché la moglie è tedesca e in questo periodo è una cosa sospetta. Poi Neglia ha passato molti anni in Germania, non sarà una spia. Ecco, non sarà quindi tornato in Italia per fare propaganda disfattista oppure chissà che cosa, ed egli vede che tutte le porte sono chiuse. A un certo momento poi la sua storia si incrocia con quella di Legnano, quindi a Legnano abbiamo delle immagini, diventa maestro di musica, si adatta ad insegnare, a cantare ai bambini delle elementari senza perdere il suo figlio, senza perdere il suo spirito. Quindi sono una storia tra il patriottico e il romantico, ecco, molto bella, e quindi ringrazio ancora la professoressa Fusaro, ecco, per aver colmato, credo, questa lacuna all'interno delle nostre conoscenze. Almeno io, ecco, dico la verità, avevo sempre visto quella statua, però insomma di Neglia a dire la verità non sapevo niente o poco. Ecco, veniamo al nostro libro, cominciamo a entrare un po' nel discorso. I libri hanno sempre una data di nascita, c'è un momento in cui a qualcuno viene in mente di iniziare a scrivere. E questa idea è venuta a me e a Renata circa 4-5 anni fa, cioè, eravamo in prossimità del 2014, quindi centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, 2015, centenario dell'ingresso in guerra dell'Italia. Volevamo fare qualcosa, ecco, per cercare di far conoscere meglio quella storia di Legnano in questo periodo. Poi abbiamo lavorato in un certo modo, ecco, siamo arrivati oggi, come vedete, siamo molto soddisfatti al giorno della presentazione. All'inizio io e Renata eravamo in due, ecco, non pensavamo di fare un libro di 800 pagine, era inimmaginabile. Volevamo solamente occuparci dei soldati, i soldati di Legnano, i soldati combattenti. Quanti erano? Dove hanno combattuto? Quanti morti, mutilati, feriti, decorati? Perché è inutile dire, ma nei libri pubblicati sulla storia di Legnano non c'è nulla, quasi nulla, che riguardi la prima guerra mondiale. Però man mano che consultavamo i documenti all'interno dell'archivio di Legnano, accanto ai soldati, alle tante storie che si potevano trarre dai documenti, emergeva un altro aspetto fino a quel momento un po' sottovalutato, quindi Legnano. Legnano al tempo della Grande Guerra, città fortemente industrializzata, chiamata la Manchester, ecco, dell'Italia settentrionale, ci sono vari nominoli, quindi insomma una città di 26.000 abitanti, all'inizio del Novecento, ecco, quindi non certamente un borgo italico, ecco, come in quel momento era definito. Quindi la necessità di affrontare anche il capitolo Lignano presupponeva altre forze, presupponeva che ci fossero altre persone a lavorare con noi. Queste persone le abbiamo trovate, senza difficoltà. Infatti abbiamo fatto prima una fotografia, avete visto che eravamo in tanti, una ventina di persone. Ecco, in realtà invece a contare tutte le persone che hanno lavorato all'interno del libro con un capitolo, un capitoletto oppure con più capitoli, siamo intorno alla trentina. Chi sono queste persone? Alcuni sono insegnanti come il sottoscritto, altri sono semplici appassionati, fanno di tutto, fanno mestieri completamente diversi, insomma, rispetto alla ricerca storica. Però hanno un pallino per la storia, hanno così un certo senso della storia, quindi sono messi con noi, ciascuno con il proprio argomento, e siamo arrivati senza gravi patemi d'animo, senza sollecitare, minacciare in alcuni momenti, quindi arriva la minaccia, se no mi fai avere il testo, ti depenno, ecco, ti cancello, ecco, dalla faccia della terra, senza, insomma, arrivare a forme di intimidazione culturale, definiamole così. Siamo riusciti ad impaginare, insomma, nel modo migliore il libro che questa sera proponiamo. Qual è uno dei motivi che ci ha spinto, insomma, questa opera che, insomma, ci ha impegnato per questi anni? Ecco, il motivo è molto semplice. A Legnano manca un libro, insomma, che abbia caratteristiche scientifiche, caratteristiche oggettive, dove ci sia uno scavo d'archivio su questi anni. Noi abbiamo un bellissimo testo che ogni volta io ricordo sulla Seconda Guerra Mondiale, un testo che è stato pubblicato un po' di anni fa, poi è ripubblicato ancora, firmato da Centinaio, il sindaco, il professor Vecchio, e dalla Bigazzi, anzi Bigatti, il colletto di Bigatti. È un bellissimo testo che narra nel modo migliore la Legnano dal 1940 fino al 1945, passando per la guerra, la resistenza, eccetera. Però per quanto riguarda la Legnano di 20-30 anni prima, al di là di qualche fugace accenno, non c'era assolutamente nulla. Ecco, da qui, insomma, il nostro impegno, che, insomma, è stato coronato, ecco, dall'impegno successivo che abbiamo visto in tante altre persone. Ecco, vorrei ringraziare, si fa sempre così, nel momento in cui si arriva alla presentazione, ringraziare le persone che si sono prodigate di più, ecco, per arrivare appunto a questo risultato. In primis, adesso lo sentiremo, il cavalier Angelo Mario Sciuccati, presidente dell'Assofante di Legnano. Mario, ecco, è la persona che ci ha incoraggiato di più, soprattutto in questi ultimi mesi, ecco, dandoci consigli che si sono rivelati importanti. Poi un ringraziamento al cavaliere Antonio Cortese, che da qualche parte è il presidente dell'Associarma di Legnano. Uno speciale ringraziamento anche al sindaco di Legnano, Gian Battista Fratus, che ha scritto una prefazione per noi. E poi ringrazierei Giovanni Vignati dell'Associazione Mutilati Invalidi di Guerra, che è qui presente, anche se non è facile individuarlo. Ecco, poi gli istituti scolastici Bernocchi e Dell'Acqua, e anche il gruppo di ricerca italo-rumeno guidato dal professor Baratto, che sapete che all'interno del cimitero monumentale, nell'ossario, nella cripta, ci sono un'ottantina di urne di ex soldati dell'impero austro-ungarico, in gran parte erano cecoslovacchi, che morirono nei vari ospedali di Legnano 1919 a causa della cosiddetta spagnola, di quella pandemia influenzale tremenda che provocò ancora più morti rispetto alla prima guerra mondiale. Siamo 9 milioni e 300 mila i morti totali alla prima guerra mondiale. Gli storici non possono fornire cifre precise, ma in alcuni casi si arriva anche a 30 milioni, anche più, provocati appunto dalla cosiddetta spagnola. Di che cosa parla il libro? Abbiamo detto quindi Legnano al tempo della Grande Guerra e poi i soldati di Legnano. I primi capitoli sono dedicati ai soldati di Legnano. Tenete conto che i numeri che abbiamo trovato sono rabbrividenti a distanza di 100 anni. Quanti sono stati morti? I soldati che avevano in media a livello nazionale 24-25 anni. Quanti sono stati? Poco meno di 500. Noi abbiamo i dati sicuri, nome, cognome, arma, giorno in cui sono stati uccisi, dove, come, quando, dove abitavano, addirittura anche la via, prima di partire. Abbiamo 489 nomi, facciamo prima dire 500, poco meno di 500 soldati, su un numero di soldati mobilitati che naturalmente non superava i 3.000, i 3.500. Pensate che Legnano aveva appunto 26.000 abitanti. Poi altri capitoli riguardano la Legnano produttiva, la francotosi. Non è possibile dimenticare la francotosi di 100 anni fa, che produceva proiettili di ogni tipo, fino a motori per aerei, sommergibili, navi da guerra. A Taranto c'erano i cantieri navali Tosi, tutto questo naturalmente nel libro, dove si costruivano sommergibili e navi per conto appunto della Tosi. Poi abbiamo le fabbriche tessili, che non sono state sicuramente a guardare quello che avveniva. Le fabbriche tessili producevano filati e tessuti per l'esercito, la Cantoni, ma anche la Pernocchia e tante altre fabbriche. La Cantoni addirittura nel corso della guerra diventa l'unico fabbricante di coloranti a livello nazionale. E poi abbiamo altre fabbriche come aziende come la Volsit. La Volsit è entrata un po' una leggenda perché produceva la famosa bicicletta bersagliera. Però viene documentato anche il tentativo della Volsit di produrre aerei da terra. Sembra incredibile, cioè a Lignano non è mancato niente. Anche il tentativo nel 1913 di produrre aerei da guerra, poi il tentativo è andato a finire male, perché gli aerei forse non erano proprio, rispettavano determinati crismi e criteri, però così come c'era una fabbrica di automobili, abbiamo avuto quasi ecco, anche una fabbrica di aerei. Parlare di fabbriche vuol dire non trascurare anche le grandi lotte del proletariato legnanese durante la guerra, quindi c'è anche questo capitolo, quindi gli scioperi, le manifestazioni, le tensioni sociali a Legnano durante appunto gli anni della guerra. Altro capitolo sono gli ospedali militari, una città così quasi sul fronte, così quasi idealmente vicino al fronte, non potevano non esserci ospedali militari per i tanti soldati feriti che poi ritornavano dalle trincee del Carso, oppure dal Trentino, dalla Carnia, eccetera. E qua abbiamo avuto almeno l'ospedale Amigazzi, che oggi è l'Istituto Barbara Melzi. Lì 100 anni fa c'era un vero e proprio ospedale militare con croce rossine, soldati che insomma, entravano e poi se andava bene uscivano e ritornavano in trincea. E poi l'ospedale Carcucci, nell'attuale scuola elementare Carcucci, quindi lo sappiamo al di là della stazione. In una città così vitale, così reattiva nonostante tutto, nel 1917, che poi il 17 è l'anno di Caporetto, ma anche l'anno della rivoluzione russa, nasce una scuola superiore alla nostra città, che è la prima, è l'Istituto dell'Acqua. Anche qua c'è uno studio specifico che racconta come ecco, l'industriale Carlo dell'Acqua è riuscito ad fondare una scuola che porta il suo nome. Ma 2 anni dopo nasce appunto la scuola operaia Bernocchi, che idealmente ricorderemo domani nel cosiddetto Bernocchi Day. Quindi nel 1919, quindi Antonio Bernocchi, anche lui vuole una scuola, ovviamente non era una scuola privata, era una scuola che poi serviva anche agli altri industriali, una scuola capace di sfornare ecco, giovani, giovanetti, si legge ecco, nelle cronache dell'epoca, capace ecco, di inserirsi nel mondo produttivo, quindi all'interno del settore tessile. Altro capitolo dolente, in questo caso, i mutilati, quanti sono stati i mutilati di Legnano, pensando sempre che in fondo 26.000 abitanti era una piccola comunità. Ecco, noi abbiamo i dati sicuri, certi, di 137 soldati che subirono amputazioni e menomazioni gravi, in alcuni casi tali ecco, da impedire il rapido ritorno a una vita decente. Quindi molti di questi ex soldati dovettero penare molto ecco, prima di avere un lavoro dequalificato rispetto al lavoro che avevano prima. Infatti a Legnano, che questo è un capitolo interessante, nacque l'associazione mutilati invalidi di guerra, che proprio qui, in questa sala, abbiamo il presidente, il vicepresidente, proprio qui in questa sala ha ricordato il centenario dell'associazione mutilati invalidi di guerra di Legnano. Questa associazione via Pietro Micca è nata il 9 gennaio del 1918. Ma Legnano non ha avuto solamente vittime, ha avuto molti soldati che hanno meritato medaglie appunto al valor militare. Anche qua una ricerca condotta ecco, da un collega, Zella Bernocchi, abbiamo un centinaio di nomi. Tante volte pensiamo ad Aurelio Robino, che conosciamo tutti, Aurelio Robino, medaglia d'oro. Ecco, ma abbiamo tante medaglie d'argento, tante medaglie di bronzo, abbiamo anche soldati che ebbero addirittura 2 onorificenze. Quindi abbiamo, se non sbaglio, là in fondo c'è il professor Marcon che mi può correggere, 104 nomi per 115 medaglie. anche questo è molto interessante. Aurelio Robino, a lui è stata titolata una scuola media a Legnano, una fanfara dei bersaglieri, una via, un quartiere a Legnano, insomma, e tante altre cose. Poi abbiamo la, insomma, 820 pagine, come potete immaginare, sono tante, la furia di riempirle, eccetera, cioè, di tutto. Abbiamo storie commoventi, ecco, di singoli soldati. La più straziante, forse perché si basa su una maggiore base documentaria, è quella di Ida e Umberto. Umberto soldato, Ida e quella sua moglie. Ma abbiamo anche ricerche su tanti altri, ricorderei il tenente Tenconi, soldato Stefanoni, eccetera. E poi il libro, insomma, si conclude in qualche modo con la Legnano del dopoguerra, una Legnano, ecco, che vuole ripartire da capo, che vuole rapidamente dimenticare, quindi nasce la Coppa Bernocchi. Come sappiamo il centenario sarebbe nel 2019, però quest'anno, insomma, Coppa Bernocchi è stata ricordata per il centenario. Il Legnano Calcio, all'inizio degli anni 20, anche grazie un po' alle sponsorizzazioni che avevano le varie industriali, gioca in Serie A, quindi nei primi anni 20, e poi il culmine, quando la Legnano nel 1924, 5 ottobre del 24, diventa città. Quindi arriva il capo del governo, il personaggio che ho nominato prima, e porta il diploma di città e contemporaneamente viene inaugurato anche l'Istituto Bernocchi, quello in via Bernocchi, ecco, che conosciamo tutti. Però le ferite della guerra, insomma, rimasero e trovarono espressione nella cappella ossario, ecco, merita veramente, ecco, di essere visitata. Quindi cimitero monumentale di via di Corso Magenta, idealmente al centro, ecco, c'è un grande monumento, progettato, realizzato dall'architetto Malinverni, che è lo stesso, ecco, del Palazzo Comunale, dove ci sono i nomi dei caduti, ma non sono tutti i nomi, c'è solamente una parte, lì sono 250 nomi, ma noi abbiamo la tracce sicure di poco meno di 500 nomi. E poi nella cripta è molto interessante perché abbiamo alcuni soldati di Legnano, ecco, morti, e di fronte abbiamo gli ex nemici. Quindi è una scelta interessante questa che abbiamo documentato. Cioè nel 1921, quando i nazionalismi sono ancora molto forti, quando l'Italia si è spaccata durante il biennio rosso, da una parte chi voleva la rivoluzione bolscevica, chi invece si sta organizzando per far crescere il fascismo, insomma, in una Italia molto lacerata dai conflitti politici, a Legnano qualcuno pensa, ecco, di mettere a distanza di pochi metri, quindi da una parte i soldati di Legnano, dall'altra parte i nemici, naturalmente gli ex nemici, sono un'ottantina di urne, ecco, di soldati, ex soldati austro-ungarici, sono una sessantina di cecoslovacchi, rumeni e ungheresi, ecco, che morirono a Legnano all'interno degli ospedali che ho appena citato nel 1919 a causa, appunto, della pandemia conosciuta meglio, ecco, come spagnola. Quindi a questo punto io termino, perché altrimenti porto via, insomma, la parte cospicua del tempo. Non posso ricordare tutti i collaboratori, perché dovrei fare 30 nomi, con il rischio di non ricordare qualcuno, quindi io e Renato non possiamo fare altro, ecco, che dire grazie a tutte le persone che hanno collaborato con noi, che ci hanno fatto sentire un po' di entusiasmo, che ci hanno un po', insomma, in qualche modo aiutato, soprattutto nei mesi più difficili, ecco, legati alla guerra, legati all'immaginazione, legati appunto a tutti i problemi che erano in relazione al lavoro che doveva essere portato a termine. Ecco, a questo punto do subito la parola a alcune persone che hanno avuto un ruolo nel nostro percorso. Mario, quindi il cavaliere Angelo Mario Sciuccati, che è presidente della Sofanti di Legnano, ma anche vicepresidente nazionale.
Grazie a tutti di essere intervenuti, grazie soprattutto al professore di avermi chiamato, ma è del tutto improvvisata la cosa, non sono preparato al discorso. Perché siamo entrati noi nel discorso libro? Perché nel 2015, appunto l'ha nominato prima il dottor Baratto, che si occupa dei caduti romeni nei vari sacrari nazionali, mi ha contattato perché è venuto a sapere per caso che c'erano appunto i romeni a Legnano, e da lì è nata la cosa di fare una qualche cosa per loro. Interpellato il dottor Estelle, che aveva già scritto, io l'avevo visto per caso su Legnano News, la storia del Sacrario e quindi l'ho interpellato. E da lì poi è nato tutto quello che ha raccontato fino adesso, non mi ripeto. Comunque il nostro intervento è stato fatto nel 2015 proprio per pura casualità. Da lì è nato tutto ciò che è nato. Quindi grazie veramente al professore Stelli, a tutti quelli che hanno scritto su questo libro, perché è un pezzo di storia che vale veramente la pena ricordare e soprattutto rimandare ai giovani, perché si sta dimenticando cos'è la patria, cos'è il valore, cos'è l'etica, cos'è. Siamo diventati qualunquisti in tutti i campi. Io vedo purtroppo negli ultimi tempi, sto girando mezza Italia con l'associazione del Fante, le scuole sono diventate una cosa impossibile. Devo dire grazie ai professori come lui che portano avanti queste cose, perché credetemi, chi di voi bazzica nelle scuole o siete genitori, i libri ormai sono diventati qualcosa per farci le parole crociate. Telefonino, mettono una parola, gli esce quello che gli serve. E buonanotte. Grazie a tutti.
Le chiamerei il cavaliere Antonio Cortese, che non vedo, ma sicuramente c'è. Ecco, ma lo cercavo là in fondo, ho sperduto. Ecco, no. Grazie Antonio, presidente della Sociarma di Legnano.
Buonasera a tutti, intanto vi porto i saluti delle associazioni combattentistiche d'arma di Legnano, che sono sempre presenti in tutte le manifestazioni che ricordano questi avvenimenti così lontani nel tempo. Un saluto e un ringraziamento al professore Stelli che ci ha permesso di scrivere la storia della Sociarma. È piuttosto interessante, facendo le ricerche in proposito sono venute fuori tantissime cose che io come presidente da una decina d'anni non sapevo, quindi è stata una bella sorpresa anche per me. Quindi va tutto bene, il libro mi sembra che sta andando anche molto bene, si vende bene, quindi le spese di entrano tutte e quindi sono molto contento di questo. Vi auguro un buon proseguimento di serata e grazie a tutti per essere qui presenti questa sera.
A questo punto una persona che molti di noi, anzi vorrei dire tutti noi conoscono, Daniele Berti, vieni. Cercava di nascondersi là in fondo, ma io l'ho visto, perché ha una caratteristica che lo rende facilmente individuale. Daniele Berti lo definirei un appassionato ricercatore e divulgatore della storia di Legnano.
Grazie, professore. Buonasera a tutti. Ma noi dobbiamo vedere anche le foto, no? Non lo so. Vabbè, comunque, io volevo ringraziare il professore perché assieme a Renata mi ha coinvolto in queste 20-25 pagine che ho inserito nel libro e sono contento appunto di essere stato coinvolto in un libro dove, se guardate la copertina, non c'è un autore. Cioè, abbiamo l'anima del professore, il grande lavoro che ha fatto Renata, a cui dedicherei un applauso speciale solo per lui. Non si fa in 2 mesi. E loro hanno fatto un lavoro grandioso, un lavoro nuovo per la nostra città e anche se spaventa un libro di 800 pagine, questo non vi deve spaventare. Io ovviamente non l'ho ancora letto tutto, però solo sfogliando mi dà la carica. E quindi se avete l'occasione per voi e per regalare agli altri, visto che tra poco è anche Natale, questo libro prendetelo in considerazione che è pieno di cose fantastiche. Cosa dire? Io mi sono portato il foglietto. Allora, il foglietto. Il professore ha detto non li cito tutti, invece no, io voglio rubare un minuto a voi per dire quante persone hanno collaborato alla scrittura di questo libro assieme al professore. Gianluigi Bandera in ordine alfabetico, Marco Buratto, Stefano Barrocchi, Vittorio Bedoni, Matteo Bianchi, Silvia Bonari, Giovanni Cattaneo, Daniele Colombo, Antonio Cortese, Pier Secondo Cozzi, Rita Della Berta, Giovanna Erri, Nicola Fenaroli, Giuseppe Fogliani, Laura Fusaro, Daniele Galeone, Gianmaria Galli, Giulio Garbelli, Adriano Garbo in veste di ripulitore di alcune foto, Maura Giunta, Luigi Marcon, Adelio Marinoni, Luigi Marinoni, Roberto Mezzanzana, Daniele Montefiore, Luca Nazzari, Laura Nova, Gabriella Oldrini, Franco Pagani, Renata Pasquetti, Mattia Pecoraro, Stefano Pedretti, Giovanni Pedrotti, Eleonora Pellicciari, Giusy Raimondi, Anna Maria Razzini, Alfredo Re, Giancarlo Restelli, Gabriele Santoro, Gianni Stucchi, Angelo Taie, Giorgio Vecchio, Giovanni Vignati, Roberto Vignati, Annalisa Wagner e Vittorio Zambon. Un applausone per tutti. Io stasera mi sono portato uno dei due volumi, a qualcuno l'ho fatto firmare in veste di autore o conoscente. Io alla fine della serata sarò là in fondo, mi piacerebbe che chiunque abbia partecipato a questa serata venisse a completarmi queste due pagine come ricordo di questa bella serata. In chiusura uno dice, ma qui siccome c'è il simbolo del comune di Legnano che ha patrocinato il libro, ma è possibile che non ci sia il sindaco e l'assessore alla cultura? E invece eccolo là, Franco Colombo, adesso è qua, le due parole.
Va bene, grazie a tutti. Grazie. No, grazie per l'importanza di queste pubblicazioni. Noi abbiamo il dovere morale di spiegare ai giovani, di spiegare ai figli, ai nipoti, che cosa è stata l'Italia, cos'è stato il nostro paese, non solo per quello che riguarda l'aspetto studiato sui libri scolastici, ma quello che la nostra città ha saputo dare. E le poche parole che ho potuto sentire, sono arrivato un po' tardi che in ambulatorio mi hanno trattenuto, però già hanno stimolato la mia curiosità, perché pensare a quanto la nostra città abbia dato, pensare alla raffinatezza dell'esposizione delle urne cinerarie del nemico, uno di fronte all'altro, che è un gesto di una sublimità, un gesto quasi eroico, un gesto bellissimo, e quindi dimostra la sensibilità di una città, la sensibilità che deve essere trasmessa, una sensibilità che vuole che noi, noi abbiamo il dovere di trasmettere questo straordinario messaggio, che è il messaggio del sacrificio, ma soprattutto il messaggio della riappacificazione. Quindi grazie, grazie di cuore a nome della città, a voi che avete pensato e costruito questa meravigliosa opera. Grazie.
Impegnati un po', Migliacco, non ti chiamo più la prossima volta. Per concludere, su quelle parole che ho sentito adesso, stiamo anche pensando di far diventare il nostro cimitero un'idea di museo. Abbiamo trovato tra gli amici dei Ciceroni che sanno tutti i personaggi che hanno fatto grande Legnano, e perciò tra qualche mese probabilmente prepareremo anche dei percorsi lungo il cimitero, dove si impareranno, sto imparando anch'io un sacco di cose interessanti. Grazie a tutti voi e buona serata.
Dare la parola alla musica, anche perché se noi li facciamo suonare mi chiederanno che cosa siamo venuti a fare, cioè nel senso vi siete dimenticati di noi, nonostante lì un po' l'ambaradan della batteria, della chitarra eccetera. Loro sono i Numantini, c'è una collaborazione tra la me, a Renate, loro figura da parecchi anni, abbiamo fatto molte cose insieme, loro sono molto bravi, hanno un repertorio che non finisce più, che spazia, come si può dire, ecco, a 360 gradi, anche 365 gradi direi, ecco, all'interno della musica classica, sinfonica, sono molto bravi, ci propongono 6 canzoni, però un po' spalmate nel corso della nostra serata, ecco, ci sono le prime due.
Buonasera a tutti, intanto grazie. E le prime due sono, ovviamente, il tema del libro e il tema della serata, la grande guerra, che abbiamo cercato di recuperare delle canzoni tradizionali che erano state un po' perse e nel tempo, negli anni, sono state recuperate dalla cantoniera, da diversi cantanti. E questo è un punto di parlare. Ovviamente è una specie di percorso, della storia, non sono 6 canzoni, quindi sono un po' ristretta la cosa, però partiamo dalla partenza. Quindi adesso cominceremo con il Centro Fisico del Vapore, che ricorda, credo, nel 14 per l'Albania e la spedizione italiana dell'Albania, e l'altra Addio Padre Madre, che anche questa è una canzone recuperata dalle mondine, però in realtà riguarda la storia di un soldato che è partecipato alla guerra, quindi non è un po' completamente integro, però è abbastanza, cioè, nella tragedia comunque c'è sempre una vena di ironia e di
Testimonianze storiche del lavoro a Legnano, non so se ho sbagliato qualcosa, comunque è un'associazione che si occupa di mantenere vivo, ecco, la Legnano, appunto, ecco, di 100 anni fa, ed era anche responsabile del museo Carducci all'interno della scuola elementare Carducci.
Buonasera a tutti, io ovviamente volevo anche ringraziare il professor Vestelli e realtà un aspetto che poi hanno già ringraziato anche gli altri, ma perché mi ha dato l'opportunità di poter fare delle ricerche personali che non immaginavo neanche che potessero dare dei risultati particolarmente interessanti. Invece così è successo, perché sono partito dalla storia di famiglia, abbiamo visto il Cattaneo, Luigi e Cesare, che sono i miei prozii. Faccio un esempio semplice: è stato detto prima che non siamo degli storici, siamo delle persone che fanno una passione per la storia. Però non è semplice occuparsi di storia, anche a livello apparentemente superficiale, perché dietro una certa superficialità si scopre sempre qualcosa di diverso, come ho scoperto io con i prozii, di cui conoscevo la data di morte, ma non conoscevo la storia del reggimento e la loro storia personale. E poi anche grazie a questo aspetto ho perfino scoperto che un prozio ha avuto una vicenda familiare che io non conoscevo profonditamente, pur sentendo qualcosa in famiglia. E quindi questa cosa è stata scritta anche sul libro e mi ha fatto piacere poi poter scriverla e quindi demandarla. In un certo senso ho avuto l'impressione quasi di questi parenti quasi dimenticati, con le fotografie spoccate, potessero ritornare quasi a dirsi qualche cosa. E così è successo anche per un altro parente, un altro prozio, che è medaglia d'argento, che si chiama Tore Edoardo. Anche di questa persona io conoscevo così per famiglia, per discorsi familiari, per una certa storia, ma non conoscevo completamente la storia, neanche vedevo delineato bene la sua avventura. Poi quella medaglia d'argento perché è liberato il Monte Corno, oggi chiamato Corno Battisti, perché è il monte dove fu catturato Cesare Battisti. La cosa personale poi tra l'altro che mi ha consentito anche di ritrovare un cugino si perso grazie a queste ricerche, quindi in un certo senso fare storia significa recuperare anche qualcosa che è dentro di noi e delle persone che ci accompagnano anche a noi. Io Dico queste cose perché nelle mie ricerche ho sempre messo, diciamo, l'uomo, la parte umana, cioè uomini e donne che hanno lavorato, combattuto, ma che hanno lasciato delle tracce importanti che ancora oggi si possono vedere. La stessa curiosità che mi ha spinto poi a fare queste ricerche è andata praticamente a prendere la parte degli ospedali militari di Legnano. Gli ospedali militari, io mi sono occupato di quello perché essendo il curatore del Museo Carducci, che raccoglie dei cimeli importanti, il Museo Carducci, la scuola Carducci diventa ospedale nel 1915, ma con una storia diversa dall'ospedale Negazzi. Cioè, i più importanti ospedali a Legnano erano due, Negazzi e Carducci. Anche lì c'erano già delle situazioni già scritte in parte, no? Però qual è che la cosa più interessante che poi si leggeranno sul libro? È che quello che collega i due ospedali, stranamente completamente diversi, uno ha ospitato il Carducci, ha ospitato i prigionieri austro-ungarici, per motivi che poi leggerete, di scambio con i nostri prigionieri. L'altro invece era proprio un ospedale della Croce Rossa, che era nato grazie all'interessamento della donna Migazzi, che lo ha praticamente dato in prestito d'uso alla Croce Rossa italiana. Però mentre nell'ospedale Carducci sono poi morti questi di questa malattia chiamata spagnola, una piccola parentesi sulla parola, sul termine spagnola che non significa che veniva dalla Spagna, ma è stata chiamata così perché è l'unica nazione che diede notizia di questa malattia fu la Spagna, che era poi neutrale, mentre le altre nazioni non lo dissero per evitare, diciamo, una specie di autoprotezionismo, no? Per evitare panico probabilmente. Ecco il motivo della Spagna viene portata dal contingente americano quando gli americani entrano in guerra. Nelle ultime fasi della guerra, quindi sono i soldati americani che portano questa malattia. Ritornando all'ospedale Carducci, lì muoiono 66 cecoslovacchi e 23, se non sbaglio, rumeni e qualche ungherese. Nelle ricerche che sono state fatte all'ospedale Negazzi, è la cosa che mi ha trovato un po' stranito nella ricerca, quando ho trovato che l'ospedale Negazzi rifiuta ammalati cecoslovacchi, cioè soldati cecoslovacchi vengono rifiutati, non perché non italiani, quanto Amigazzi diceva: io ho dato questo ospedale, data cura dei soldati italiani, non voglio che entrino nemici, diciamo, chiamati nemici, perché i cecoslovacchi sono parte dei centrali. Quando mi sono trovato la parola nemici, mi sono detto: ma come mai erano nemici? Oltre a Sempione e l'altra parte sono morti, non si capisce, non riesco a capire come dall'altra parte fossero nemici, e poi improvvisamente trovo una lettera del colonnello che dice: ma no, non sono nemici, sono nostri alleati e combattono con noi. Ora, la cosa strana è che alle Carducci erano nemici e quindi venivano considerati prigionieri, mentre verso la fine della guerra diventano alleati. Questa differenza, questa situazione particolare mi ha colpito, anche perché per capire questo bisogna fare una ricerca storica sul cecoslovacco, sul motivo per cui diventano alleati, e grazie a questa ricerca, lo sa anche, è nato un aspetto che poi mi ha fornito l'ufficialità dei nomi, abbiamo avuto modo di contattare l'ambasciata ceca e comunicare a loro che a Legnano c'erano dei soldati ciechi, loro non erano a conoscenza di questo. E infatti la cosa poi ha avuto seguito perché il 24 settembre scorso è stata fatta una cerimonia al Sacrario di Legnano, dove erano presenti sia la presenza di ceca che quella slovacca. Quindi cosa significa? Significa che a volte le cose che si sembrano conosciute improvvisamente danno delle strade diverse da quello che noi pensiamo. Il piacere della ricerca sta alla base di chi non è uno storico accreditato, ma ha il desiderio di capire le storie umane, in fondo anche studiare i caduti cecoslovacchi e trovare anche addirittura una fotografia, che ha trovato sempre l'altro aspetto che ha avuto una nonna, giusto? Una nonna che faceva l'infermiera in quell'epoca, e nella sua carta ha trovato questo, addirittura trovare i volti di queste persone, non solo i nomi. Noi per sicurezza matematica abbiamo mandato i nomi all'ambasciata ceca, la quale ci ha comunicato che ufficialmente queste persone erano proprio cecoslovacchi. Ecco, queste cose qua mi hanno fatto piacere, e penso che sia nel libro stesso il desiderio di portare qualche stato emozionale. In sostanza sono echi lontani, no? che vengono apparentemente da troppo lontano, perché 100 anni sono tanti, ma in effetti poi questi 100 anni raccontano qualcosa. Io direi che devo anche dire che nelle ricerche che ho fatto, ovviamente facendo un ricercatore di questo genere qua, ti trovi anche a fare un po' di ricerche storiche, di storie che non conosci, perché la storia non è una cosa così semplice. Cioè, un dato che sembra semplice invece nasconde qualcos'altro, quindi richiede uno studio aggiuntivo, un farsi delle domande e non fermarsi alla superficie. Io dico che tutti i particolari di queste storie, di queste realtà sociali, di quel periodo che vengono raccontate, sono stati accuratamente raccolti in questo libro, ed è giusto che venga letto con interesse particolare, perché è una finestra che si affaccia su avvenimenti di 100 anni fa, ma tuttora importanti per capire le nostre origini umane, sociali, e scoprire perfino la casualità della nostra esistenza, perché noi siamo tutti figli sono figlio di qualcuno che se l'è cavata, perché se vado a vedere la storia di famiglia, cioè uno potrebbe anche non essere qui a raccontare niente, cioè sembra una banalità, ma in effetti la guerra è questo, la guerra è sofferenza, la guerra è sacrificio, è sacrificio. E quello che concludo dicendo, che tra le cose che mi hanno fatto bene facendo questo tipo di ricerche, è stato proprio quello di andare a leggere anche quello che hanno lasciato quelli che hanno combattuto nei loro diari. Il diario penso che sia una cosa molto più interessante che la storia raccontata, nel senso la data in cui è successo un certo fatto, perché come ho letto per esempio nelle ultime ricerche, però ecco, avere a che fare con dei diari. Il diario cos'è? Il diario è quando leggi un diario di chi ha combattuto, ti trovi davanti a qualcosa di caldo, qualcosa di vero, di chi ha vissuto, e ti racconta una certa cosa. E quando leggi quei dialoghi, sono quelle cose che ti fanno capire anche tante realtà odierne. Perché io ho scoperto, leggendo Carlo Emilio Galda, Arturo Staghellini, che sono due autori che mi vengono in mente adesso, che hanno detto delle cose sul popolo italiano, sulla guerra come è stata combattuta, molto significative, e se uno le legge capisce un pochettino anche le nostre difficoltà che abbiamo sempre avuto nella vita sociale e politica di questo paese, proprio perché ci sono situazioni sedimentate che nascono dal passato. Quindi diciamo che io invito a leggere questo libro proprio perché per creare dalla parte di chi lo legge la curiosità, il capire e desiderare di non fermarsi sulla superficie delle cose, e leggendo certe cose può anche verificare oggi cosa siamo oggi, perché oggi siamo quello che abbiamo vissuto nel passato e che ancora oggi esiste dentro di noi attraverso la storia, attraverso le nostre vicende di tutti i giorni. Grazie.
Un ringraziamento a Giovanni, ci ha dato veramente in pochi minuti una bella lezione di metodo storico, che può dire fare storia, può dire iniziare un percorso, che magari va da una parte, poi va dall'altra, ma l'importante è mantenere sempre quella oggettività, quella curiosità, quello spirito scientifico che sono alla base di qualunque ricerca. E poi molto bella la sottolineatura di questo legame, dice certo c'è stata la grande guerra 100 anni fa, ma sono 100 anni sono passati, quindi ormai dobbiamo guardare al futuro. C'è questa tendenza all'italiano, perché gli anni tra allora e oggi sono molto forti, ci sono generazioni
generazioni, sono 4 generazioni, quindi è facile avere in testa, conoscere, il desiderio di conoscere quelli che sono stati le persone della nostra famiglia che si sono trovate nel bel mezzo di quella che è stata definita poi la grande guerra per antonomanzia. A questo punto ancora i Numantini proseguono il loro percorso dalla partenza, adesso ci diranno loro.
Allora, i prossimi due pezzi sono sempre la storia di un soldato, stavolta rimane gravemente ferito, torna mutilato, la sua lamentata, quello che più poi, che è la prima parte di Novara, e poi un ritornello tristissimo che ricorda la battaglia di Gorizia, che si è tenuta in consensi tra il 19 e il 9 e 10 di agosto del 7. Ma più vicino di me, comincia a scusare. Ci sono anche diversi molto, diciamo, molto forti, perché appunto la sofferenza si sente che rimane più in campo, 50.000 italiani e 40.000 sbagliati. Quindi, in due giorni, immaginiamo una sofferenza supportata da ambo le parti. La tradotta è Lorenzo. Grazie.
Thank you. da così. Si muovevano le truppe italiane, da Gorizia, le terre montane, e da l'Ente non si parte.
Proibitissima durante la guerra, nasce spontaneamente nelle trincee e poi osteggiata addirittura anche dopo la guerra. Mi viene in mente un episodio: nel 1965 al Festival di Spoleto, ci sono un festival in cui c'è teatro, musica, ci sono alcuni cantanti che intonano Gorizia, possono cantare, terreno tutto, il giorno dopo scoprono che sono stati denunciati all'autorità di pubblica sicurezza, perché la canzone sembra insomma denigrare l'esercito italiano, i comandi eccetera. Poi non ricordo bene come le cose sono andate, ma credo che c'è una condanna, ecco, una condanna di fucilati nel 65, però credo che si concluse con una condanna, se può rilievi, insomma, l'Italia del 65, quindi 20 anni dopo l'Italia repubblicana, quindi una canzone che ancora dopo il 1945 scuoteva un po' gli animi e ancora oggi scuote, ecco, pensando a quello che è accaduto. Ecco, a questo punto il secondo e ultimo, chiamiamolo assaggio di quello che poi c'è all'interno del libro, ecco, chiamo un caro collega dell'Istituto Bernocchi, il professor Luigi Marcon, adesso in pensione, fortunato, poi in pensione. Preferisco chiamarlo, quindi collega a tutti gli effetti, e ci parlerà, ecco, dei soldati che hanno, vi sottolineiamo, ecco, che hanno avuto, hanno meritato delle medaglie al valore.
Allora, come ha detto il collega Restelli nella presentazione, i decorati legnanesi sono 104 con 115 decorazioni. Le decorazioni considerate sono medaglia d'oro, d'argento, di bronzo, croce al valor militare, promozione sul campo ed encomio. non sono tutti legnanesi, perché nei documenti ritrovati e consultati presso la Sociedad di Legnano sono compresi anche militari che o risiedono a Legnano, o quantomeno la loro famiglia, o fanno parte dell'associazione pur risiedendo nei paesi limitrofi. Quindi abbiamo scelto questo tipo di taglio. Dicevo dei documenti che sono serviti per compilare questo elenco. La gran parte di questi documenti sono albi, conservati presso la Socialma, albo d'oro, albo dell'onore, albo della gloria. Un elenco è presente anche nell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi e molti documenti sono stati ritrovati anche in questo caso nell'archivio comunale. Non sto qui a tirarlo troppo per le lunghe, ma vorrei ricordare di questi 104 due in modo particolare che mi hanno colpito ed incuriosito. Uno riceve una medaglia di bronzo non in un atto di guerra, non in un combattimento, ma perché salva un bambino caduto in un torrente in piena mentre questo soldato insieme al suo reparto sta andando verso il fronte. Un altro invece riceve una medaglia dopo la guerra, anche in questo caso non per un fatto bellico, è stato fatto dopo caporetto prigioniero e in questo campo di prigionia che allora era in Ungheria, adesso la cittadina si trova in Austria, accudiva i suoi ufficiali. Lui poteva, anzi doveva lavorare e quindi poteva procurare agli ufficiali cibo e comunque accudimento. Poi c'è un terzo soldato che mi ha colpito per la storia così da me ricercata. Non è un legnanese, viene da una frazione di Farra di Soligo, è un alpino, parte giovanissimo, prende una medaglia d'argento, torna a casa, il suo paese che è al di là del Piave praticamente distrutto, per fortuna ritrova i familiari, ma è costretto a muoversi parecchio per lavorare. Va persino ad Addis Abeba, quando l'Italia è lì, appena conquistato l'impero. Bene, ho avuto questa incredibile fortuna, questa avventura di incontrare e parlare con la figlia di questo soldato che poi si era trasferito con la famiglia a Legnano. L'incontro con questa persona, come diceva Cattaneo, sì, ti fa cambiare la prospettiva di storico che annusa polvere negli archivi, perché hai di fronte delle persone. Grazie.
Bisogna pensare che è molto importante, insomma, in qualche modo ripartire dal basso, perché per parecchio tempo la storia è stata raccontata, ecco, dal punto di vista della storia diplomatica e l'histoire benementiele, quindi proprio i fatti, gli episodi, i fatti d'arme, le battaglie. Ecco perché a scuola tutti noi abbiamo odiato la storia, no? Perché ce la raccontavano, insomma, in un modo che se sbagliavi la data era un 5, se poi sbagliavi anche accanto alla data il nome della battaglia, confondevano da con l'altro, 4, ecco, e poi prendevi l'esame. Vabbè, diciamo che gli insegnanti delle precedenti generazioni, anche loro, sono stati formati in questo modo.
Adesso la storia diplomatica è molto importante, altrimenti non riusciamo a capire niente della prima guerra mondiale. Non sto ribaltando il discorso dicendo che tutto quello che è stato fatto è sbagliato, assolutamente. La storia politica, diplomatica è fondamentale, dobbiamo capire per quale motivo è scoppiata quella guerra. Certamente non è scoppiata per la Browning di Gabriele Princip, perché se quel giorno a Sarajevo la domanda, no, la Browning di Princip si fosse inceppata, a questo punto avremmo risparmiato 9 milioni e 300 mila morti, avremmo risparmiato 10 milioni, 20 milioni di feriti, avremmo risparmiato il fascismo e anche la seconda guerra mondiale, no? Perché terminata la prima guerra mondiale, poi l'Europa, ecco, va verso la seconda guerra mondiale. Non so se avete mai pensato al fatto che nel 1939 sono le stesse alleanze del 1914. Quindi vuol dire che la pace di Versailles non è stata assolutamente una pace, è stata una pace cartaginese, no? Una pace dei vincitori, vincitori che creano poi quelle tensioni, ecco, che poi porteranno vent'anni dopo, quindi di nuovo la Germania contro i suoi nemici, quindi un'altra guerra ancora più rovinosa, perché invece di 9 milioni e 300 mila morti, quindi avremo 48 milioni, 48-50 milioni, questo è il numero di morti della seconda guerra mondiale. Quindi chiederci perché le guerre scoppiano, sono scoppiate, vuol dire porci nelle condizioni di capire le guerre di oggi, le guerre del futuro, le guerre del presente, che non nascono mai così, ecco perché un diplomatico si sveglia male la mattina. Ci sono sempre delle cause, così come dietro gli spari, due spari di Princip, ecco, abbiamo quelle fratture che dividono l'Europa in quel momento, ecco, tra due alleanze che si guardano in canesco, che non vedono l'ora, insomma, di cominciare a fare botte, idealmente, quindi iniziare le ostilità. Però dall'altra parte la storia diplomatica non deve farci trascurare, quindi giusti gli interventi di Cattani, ovviamente condivisibile, di Luigi Marconi, quindi la storia dal basso, quindi questi soldati insomma, non sapevano niente, era stato detto a loro andiamo a combattere per Trento Trieste, insomma era, sembrava così, insomma in qualche modo un invogliare a partire per la guerra, ecco, mentre in realtà c'erano altri motivi, ecco, dietro solamente sono il desiderio di liberare gli italiani irredenti sotto il gioco dell'imperatore impiccatore, no? Questa è un po' la propaganda di guerra del 15-16, gioca, ecco, su questa falsa riga che da un punto di vista storico oggi insomma è quello che era propaganda di guerra. A questo punto abbiamo le ultime due canzoni dei Numantini, quindi la partenza, quindi la guerra vera e propria, quindi l'immagine di Gorizia, e adesso tocca a
voi. E adesso è ancora guerra, perché faremo un pezzo che si chiama Fuoco di Predatrici, e poi per chiudere facciamo un pezzo non dell'epoca, ma più o meno dell'epoca nostra, di André, che da grande poeta che era, con cui è riuscito a descrivere questa è la guerra di Fiera, no? Questi due personaggi sono due soldati nemici che si guardano negli occhi, ma quello che ha un minimo di esitazione, perché non si sa, perché dovrebbe uccidere un suo simile, però è quello che ci rimane e che muore. Quindi, pochi mitragliatrici e la guerra di Fiera.
Oh, l'acquisto e poi naturalmente anche la valorizzazione con la lettura. Ecco, direi almeno una, mi sembra molto importante, diviso in due volumi. Ecco, alla fine del secondo volume vedrete che c'è un lungo apparato, ecco, che riguarda, anzi lunghi elenchi che riguardano i caduti, i prigionieri di guerra, i mutilati. Come ho detto prima, i numeri sono davvero impressionanti, 489, quindi soldati che muoiono durante la guerra, quindi da 15 al 18 durante questi 42 mesi. I prigionieri di guerra, ecco, forse non abbiamo accennati, ecco, sono 167 i nomi che abbiamo, prigionieri di guerra italiani che finiscono in Austria, finiscono quindi in campi di concentramento in Austria. E sembra paradossale dove finiscono i nostri prigionieri: a Mauthausen. E uno dice: ma diavolo, Mauthausen non è un campo di concentramento nazista dalla seconda guerra mondiale? Eppure lì, nel 1915-16, non è lo stesso luogo, che è stato Mauthausen, deve pensare a un altro luogo, lungo il Danubio. In ogni caso, ecco lì, Mauthausen quindi ha una storia che appare terrificante, quindi campo di concentramento per italiani e serbi durante la guerra mondiale e campo di concentramento per tutti gli oppositori del nazismo, con tutti gli orrori di Mauthausen dal 38 quando inizia fino al 45, quindi 167 lignanesi con i non tutti riuscirono a tornare, i mutilati. Mutilati, come ho detto prima, 137, 104 invece coloro che ebbero la medaglia. Ecco, facendo solamente un'addizione, arriviamo a 900 persone, circa 900 nomi. Quindi, se siamo legnanesi top, diciamo così, se siamo nati a Legnano, oppure anche se abitiamo altrove, quindi abbiamo a che fare con la città di Legnano, è facile pensare che all'interno un nostro parente c'è. Io per esempio durante la seconda guerra mondiale non ho avuto nessun parente, ma durante la prima guerra mondiale ho potuto ricostruire, ecco, come la Giovanni, ecco, due miei parenti, un soldati da parte di mia nonna, quando ero un bambino, insomma, si raccontava, ecco, la mia nonna raccontava, ma in termini generici, sì, è partito, poi è morto dove? Ecco. Invece nel libro è scritto che è morto durante la decima battaglia dell'Isonzo, perché poi ci sarà la dodicesima, sappiamo, è Caporetto, quindi siamo nell'estate del 1917, in uno degli anni più duri, forse il 17 proprio l'anno più duro per quanto riguarda la guerra, ci sono le distrazioni, gli mutilamenti, abbiamo, ecco, le ultime offensive di Cadorna, prima naturalmente della rotta di Caporetto, e poi ho ricostruito la storia di un Arestelli. Perché, vabbè, posso dilungarmi un attimo, ecco, ricordo che quando ero un bambino all'inizio vedevo questo ritratto, si chiamava Arestelli Raffaele, credo, ecco, in casa mia, ed era un bel uomo, un bel ritratto, una fotografia era. Poi a un certo momento ho cominciato a dare fastidio al ritratto, ecco, è stato portato in cantina, perché ero bambino, quindi dall'appartamento, dalla casetta, insomma, dei miei genitori, in cantina. Poi dalla cantina non l'ho visto più, perché dava fastidio anche in cantina. Sì, mi dicevano, sì, era un Restelli, è tornato dalla guerra e poi è morto negli anni successivi. Poi in fotografia, prima del suo ritorno, mi sembrava, insomma, un bel giovane, con tanto di baffi un po' arditi, come si usava in quell'epoca. Vado a vedere e si è fatto 3 anni di campo di concentramento. È ovvio che è stato catturato alle 16, è finito un campo di concentramento a Mauthausen, poi è tornato, finita la guerra, e neanche subito, perché poi i prigionieri vennero rilasciati con estrema difficoltà, perché insomma l'Austro-Ungheria non esisteva più, con tutti i problemi che potevano nascere nell'Europa devastata dal dopoguerra. Quindi ritornò nel 19, chissà in quali precarie, ma è un eufemismo, condizioni di salute, e poi è morto, ecco, 2 anni dopo. Allora a questo punto anch'io ho ricostruito la storia, ecco, di questi miei due parenti. Quindi insomma, concludere, ecco, direi che possiamo ricostruire un qualcosa che riguarda la nostra famiglia, insomma, se la nostra famiglia in qualche modo è ancorata a Legnano, se invece la abitiamo altrove, sicuramente non abbiamo nessun parente che ha a che fare con la prima guerra mondiale, però insomma, il nostro libro può aiutare a capire, può aiutare quindi a darci un'idea magari meno approssimativa, insomma, di questa guerra che è stata, così per concludere, che è stata la matrigna, ecco, meglio dire, di tutte le guerre del Novecento. Abbiamo avuto 200 guerre nel corso del 1900, certo la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ma poi ce ne sono altre 190, 195, che si concludono poi con quello che è accaduto in Jugoslavia. Ma qual è la partenza, qual è l'inizio storicamente del grande massacro, ecco, delle guerre del Novecento? È appunto la prima guerra mondiale. Guerra mondiale, ecco, che dà inizio al cosiddetto secolo breve, che in realtà invece è il secolo lungo delle guerre, delle deportazioni, delle stragi, del razzismo, dell'antisemitismo, che insomma questo secolo lungo ci accompagna fino al nuovo secolo, quindi fino al momento, ecco, 2018 che stiamo vivendo. A questo punto basta, ecco, ringrazio tutti, ringrazio i Mantini che veramente hanno suonato. Grazie. spinto ad associarla, ecco, che ci ha aiutato, supportato, sono incoraggiato in questo momento. Un ringraziamento al sindaco Fratus che ha scritto una paginetta interessante per noi, un altro ringraziamento a tutti i 30, ma forse l'elenco di Berti, ecco, era ancora più lungo, ho detto 30 autori, ma probabilmente sono ancora di più di 30. Che sono in gran parte presenti in sala. Se fosse stato per me e Renato non saremmo mai arrivati, ecco, avrò scritto un librettino forse sui soldati, ma non è detto che saremmo riusciti, mentre grazie a voi, ecco, siamo riusciti ad creare qualche cosa che speriamo poi durerà nel tempo. E grazie soprattutto a voi, perché a memoria d'uomo, credo, ecco, non si è mai visto un leone della Pergo così pieno. Grazie.
www.redigio.it e la storia continua.